Playground.
Qua, buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori, questa è Radio Popolare, il pomeriggio di Radio Popolare continua alle 16.30 con Playground, Elisa Graci con voi ancora, benvenute e benvenuti, subito dopo il nostro Giacomo Castiglioni che ha concluso con questa bellissima canzone degli Smiths la sua trasmissione. Adesso ci siamo noi di Playground, io in particolare oggi non sarò sola perché più tardi ci raggiunge in onda, in collegamento telefonico, la nostra collaboratrice, amica Alice Cucchetti, perché oggi parliamo appunto di serie televisive e in qualche modo anche di cinema, perché abbiamo deciso di creare insieme questo piccolo appuntamento che insomma si rinnoverà più o meno una volta al mese. E dedicheremo ogni puntata appunto uno spazio a delle attrici e degli attori molto molto amati, conosciuti, bravissimi, talentuosissimi che in un certo senso hanno avuto una seconda vita nelle serie televisive, quindi attori che partono come star del cinema, che per un po' al cinema non hanno potuto lavorare e poi si sono dedicati appunto alle serie televisive. Tutto questo intorno alle 17. Ma non è l'unico appuntamento di oggi, ve l'ho detto, oggi sono in ottima compagnia perché c'è anche il nuovo appuntamento di 30x30 di Francesco Locane, il 1994 in musica, la sua musica, la musica preferita del nostro amico Francesco Locane e il suo 30x30. Oggi una nuova puntata e quindi state all'ascolto, tra un quarto d'ora circa scopriremo di quale album così fondamentale per lui, uscito 30 anni fa, ci parlerà oggi il nostro Francesco Locane. Ma non è tutto, perché come sempre c'è l'indovinello per voi. Il film che oggi vi farò indovinare è un po' difficile, eh? Quindi vi metterò un po' alla prova, intanto iniziate a segnarvi i nostri recapiti che sono il 331-6214013, 331-6214013 per i vostri sms, whatsapp e telegram, mentre c'è l'email a diretta@popolarenetwork.it. Come sempre iniziamo da una canzone, beh oggi veramente sarà difficilissimo non muovervi, non ballare, non alzare il volume fortissimo per queste due prime canzoni, perché la prima sì è la canzone del buon umore e la seconda vabbè non ve la presento neanche, perché è l'almanacco di oggi che riguarda il compleanno di uno dei più amati compianti, amati non so neanche come descriverlo, ma lo scoprirete tra poco se già non sapete il 20 febbraio di chi è il compleanno. Comunque adesso invece è il momento della canzone che ci dà la giusta carica. Potete, anzi vi consiglio di alzare il volume per gli Yeah Yeah Yeahs e Heads Will Roll.
On the floor, bladder on the wet streets.
heads will roll, le teste rotoleranno, questo ci dicono gli Yeah Yeah Yeahs in questa prima canzone. Ho un po' il fiatone perché vi confesso che ho ballato qui nello studio 3 di Radio Popolare. Anche voi spero che abbiate alzato il volume per questa prima canzone di Playground di oggi, ma non è l'unica in cui ci si può muovere un po' e lasciarci un po' andare, anche se è martedì pomeriggio, perché no? Bene, allora adesso è il momento dell'almanacco, un almanacco molto speciale per me e per molti di voi, credo, perché il 20 di febbraio è una giornata speciale per chi, come me, ha amato moltissimo Kurt Cobain. Eh sì, è il suo compleanno, perché Kurt Cobain era nato ad Aberdeen il 20 febbraio del 1967. Lo sapete, lui nato nello stato di Washington, ha cresciuto ed ha sempre vissuto lì nello stato di Washington. Aberdeen è una cittadina appunto che sta nel nord-ovest degli Stati Uniti, proprio vicino a Seattle, dove poi, lo sapete bene, ha formato i Nirvana. Purtroppo Kurt Cobain è morto anche a Seattle il 5 aprile del 1994, giorno in cui purtroppo parleremo di questo trentennale davvero molto molto triste per la storia della musica. Kurt Cobain, ho pensato tanto a quale canzone ascoltare oggi per festeggiarlo degnamente, però ho deciso di festeggiarlo con la canzone con cui, beh, io mi sono, come migliaia, milioni, miliardi forse di persone si sono innamorate di lui. E vorrei raccontarvi com'è successo. Ero in gita scolastica a Vienna e sono entrata in uno di questi megastore che c'erano ancora all'epoca, dove si potevano ascoltare i CD, e nella postazione di ascolto dei CD ho visto questo CD in lontananza, questo CD tutto azzurro. Poi mi avvicino, vedo questo bambino nudo che nuota e sono stata incuriosita da questa copertina, e così mi metto le cuffie e metto la prima canzone di questo album e parte Nevermind. Kurt Cobain è nato il 20 febbraio del 1967 ad Aberdeen, nello stato di Washington, e oggi lo abbiamo festeggiato con forse la canzone che ha scritto più famosa, Smells Like Teen Spirit. Ne parleremo di nuovo di Kurt Cobain molto presto, purtroppo non avremmo voluto parlarne in occasione appunto del trentennale della sua scomparsa, ma mentre ascoltavamo questa canzone insieme stavo proprio pensando che una delle fortune di noi Generazione X è essere stati adolescenti quando usciva questo disco dei Nirvana, Nevermind. Eh sì, pensate essere un adolescente e ascoltare questa canzone. Bene, è il momento invece adesso dell'indovinello, carissimi e carissime. Prima fatemi salutare Raffaella, grazie Raffaella e ben trovata, visto che mi segui da un po' e quindi è veramente un piacere ritrovarti, grazie delle tue parole Raffaella. E poi il nostro amico Fabrizio ci scrive che Heads Will Roll, che è la prima canzone che abbiamo ascoltato, gli ricorda tanto This Is Not A Love Song dei Peel. Sì, è vero. Vero Fabrizio, ottima osservazione. Magari uno dei prossimi brani della carica sarà proprio quella meravigliosa This Is Not A Love Song. Allora, indovinello, il quiz di oggi è un film un po' difficile. Lo so, oggi veramente vi voglio mettere alla prova. Tra l'altro sentite questa base, che fa parte della colonna sonora di Kill Bill. Sto preparando tutta una puntata sulle colonne sonore dei film di Tarantino. Quindi state all'ascolto, perché verso la fine della settimana ascolteremo un po' di musica, di questa musica qua. Allora, questo film lo dovete indovinare se volete, vincerete un premio, il primo di voi, al 331-6214013 oppure diretta at popolarenetwork.it. Allora, il film è un po' complicato, però magari se non lo indovinate alla prima poi vi do un piccolo aiutino. Per adesso vi dico solo che il regista è anche un famosissimo attore. Vediamo se indovinate il film misterioso di oggi.
Ho iniziato dicendo che la storia la facciamo noi. Se continueremo così, la storia prima o poi si vendicherà e il castigo non impiegherà molto ad arrivare. Una volta tanto elogiamo l'importanza delle idee e dell'informazione. Sogniamo anche che una qualche domenica sera lo spazio occupato normalmente da Ed Sullivan sia occupato da un attento sondaggio sullo stato dell'istruzione in America e che una o due settimane dopo lo spazio occupato normalmente da Steve Allen sia dedicato a uno studio approfondito della politica americana in Medio Oriente. Forse l'immagine dei rispettivi sponsor ne risulterebbe danneggiata. Forse i loro azionisti si infurierebbero e si lamenterebbero. Che cosa potrebbe succedere? Oltre al fatto che qualche milione di persone sarebbe più informato su argomenti che possono determinare il futuro di questo paese e di conseguenza anche il futuro di queste aziende. A coloro che dicono la gente non starebbe a guardare, non sarebbe interessata, è troppo compiaciuta, indifferente e isolata, io posso solo rispondere: ci sono, secondo la mia opinione, delle prove inconfutabili contro questa tesi. Ma anche se avessero ragione, che cosa avrebbero da perdere? Perché se avessero ragione e questo strumento non servisse a nulla se non ad intrattenere, divertire e isolare, i suoi effetti positivi si starebbero dissolvendo e presto la nostra battaglia sarebbe perduta. Questo strumento può insegnare, può illuminare, sì, può anche essere fonte di ispirazione, ma può farlo solo ed esclusivamente se l'essere umano deciderà di utilizzarlo per questi scopi. Altrimenti non è che un ammasso di fili elettrici e valvole in una scatola. Buonanotte e buona fortuna.
Hey.
canzone di Wild Nothing si chiama Shadow e io ero sicura che sareste stati bravissimi, non avete nemmeno bisogno del mio aiuto perché avete già indovinato. In particolare complimenti ad Umberto che è stato il primissimo ad indovinare questo film, molti di voi lo hanno fatto e quindi complimenti a Simone, a Fabrizio, ad Andrea e poi a un altro ascoltatore che non si firma. Alcuni invece hanno sbagliato, ma si sono abbastanza avvicinati per quanto riguarda il tema, perché alcuni di voi molti dicono appunto il film esatto, alcuni dicono Quinto Potere, altri Malcolm X, altri ancora invece il film giusto, che esattamente, cari ascoltatrici e ascoltatori, è Good Night and Good Luck. Un film del 2005 diretto da niente po' di meno che George Clooney, alla sua seconda regia. Tra l'altro il film ha ricevuto un premio per la miglior sceneggiatura a Clooney, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile all'attore David Stratham al Festival di Venezia. Allora, la storia è quella ambientata nel periodo del maccartismo negli Stati Uniti. Il personaggio, un celebre giornalista della CBS, viene a conoscenza proprio di una lista redatta dal senatore McCartney, nel quale vengono inseriti nominativi di tutti coloro che sono sospettati di avere simpatie filo comuniste, cosa che negli Stati Uniti in quel momento veniva vista proprio come una minaccia comunista. E indignato il giornalista da tale comportamento, che calpesta ogni diritto civile, decide di divulgare la notizia e di dedicare parecchie puntate del suo show serale appunto a questo argomento. E questo che avete sentito era uno dei suoi appunto discorsi, nel quale alla fine dice proprio good night and good luck, ovvero buonanotte e buona fortuna. Fortuna e bravura la vostra, perché avete tutti quanti indovinato, quasi tutti quanti indovinato questo film. Non era facilissimo, ma davvero siete sempre molto molto bravi e mi stupite sempre molto, e quindi complimenti a voi e complimenti Umberto. Tu quando vuoi puoi venire in radio a ritirare il tuo premio, che è pronto qui per te. Bene, adesso è il momento invece di andare indietro nel tempo. L'abbiamo già nominato il 1994 per cose tristi, invece adesso nominiamolo per cose belle, grazie al nostro amico collaboratore Francesco Locane, che ci ha preparato una nuovissima puntata del suo 30x30, il 1994 in musica. In 10 secondi, in 9, in 8, in 7, 6, 5, 4, 3,
happy 1994! Il 1994 è stato un anno memorabile per la musica di ogni genere. Allora avevo 16 anni e ho avuto la fortuna di ascoltare, proprio quando uscivano, una serie di capolavori che hanno segnato la storia. Per voi ho selezionato 30 dischi che mi porto dentro da 30 anni. Li ho scoperti da adolescente e non li ho più abbandonati. Io sono Francesco Locane e questo è 30x30, il mio 1994 in musica.
Noi crediamo nella libertà, in tutte le forme della libertà, nella libertà di pensiero, nella libertà di opinione, nella libertà di espressione.
Così dice Silvio Berlusconi nel suo primo discorso pubblico da leader politico il 6 febbraio del 1994 al Palafiera di Roma. A marzo, Forza Italia, il suo partito nuovo di zecca, raccoglie il 21% delle preferenze e con Alleanza Nazionale Lega Nord sconfigge i progressisti capitanati da Achille Occhetto, ultimo segretario del Partito Comunista Italiano. Qualche anno dopo, sempre nel nome della libertà di espressione, il cavaliere caccia dalla RAI Daniele Luttazzi, Michele Santoro ed Enzo Biagi. Ora, Berlusconi c'entra poco con questa puntata, ma il concetto di libertà di espressione sì, ed è un concetto spinoso, come lo era la band di cui parliamo oggi, i Disciplinata, che pubblicano nel 1994 Un mondo nuovo. La band si era formata nel 1987 a Bentivoglio, in provincia di Bologna, e aveva deciso di seguire l'esempio dei CCCP, fondendo concerto e performance. Tuttavia, mentre l'immaginario di Ferretti e dei suoi compagni era orientato verso il blocco sovietico e le sue propaggini occidentali, emiliane nello specifico, all'inizio disciplinata provocavano richiamando parole, estetiche e sonorità fasciste, con un approccio punk che per certi versi riecheggiava l'esibizione di svastiche del 77 britannico. Il mini album di esordio del 1988, l'ammazzata industrial Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta, riprende le parole di Mussolini, ma attira le attenzioni dei Dischi del Mulo, l'etichetta di Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, che pubblica nel 1991 l'EP Crisi di Valori. La band partecipa al live album collettivo Maciste contro tutti e stabilizza la formazione. Dario Parisini alla chitarra, Cristiano Santini alla voce e alla chitarra, Daniele Albertazzi alla batteria, Valeria Cevolani alla voce e Roberta Vicinelli al basso, tastiera e cori. Con questa line-up si inizia a pensare al nuovo disco.
Il lavoro che sta per uscire, oltre a presentare grandi novità dal punto di vista musicale, è forse invece lo specchio di una visione un po' più positiva, perché rimane una forte ironia e anche un forte disagio, però sono espressi attraverso sonorità e testualità che sicuramente lasciano qualche spazio in più a una speranza.
Apri la porticina e lasciami passare, la chiave l'ho perduta, tiro e resto qua, tiro e resto qua, tiro e resto qua.
Verissimo, un mondo nuovo e più melodico, ricorre all'elettronica, alterna bene voci femminili e maschili, arriva prima, qualcuno direbbe orrendamente oggi, ma proprio per questo si infila ancora più in profondità sotto pelle, per poi esplodere.
Sbagliato, sbagliato, sbagliato. Sbagliato, sbagliato, sbagliato. Sbagliato, sbagliato, sbagliato. Sbagliato, sbagliato, sbagliato.
Gli anni 80, il decennio in cui era nata la band emiliana, sono finiti, spazzati anche da Tangentopoli. Ma siamo sicuri che gli anni 90 siano meglio? La title track del disco risponde alla domanda con staffilate di sarcasmo. Lo stesso sarcasmo emanato dalla copertina ideata da Diego Cuoghi, autore di numerose grafiche per il Consorzio Suonatori Indipendenti e non solo. L'artista rielabora l'immagine di un opuscolo dei Testimoni di Geova, che raffigura una famiglia felice in ambiente bucolico. Il padre, però, tiene in mano un'inquietante sfera, che dopo le proteste del movimento religioso, nelle stampe successive dell'album finirà per occupare tutta la parte centrale della copertina.
Vita! Giorni, notte, settimane, mesi, anni! Tempo non sei mai contento, di che non è vero, di che cambierà, è uguale, uguale, sempre lo stesso. Sei uscito con gli amici la sera, la noia ti prendeva la gola. Sei uscito fuori, ma dove vai?
I Disciplinata condannano il conformismo in Ultima Fatica, di cui abbiamo appena sentito un estratto, ma sanno anche come esprimere un lato onirico ed esotico, possiamo dirlo, alla CSI, rinunciando alle chitarre nella conclusiva Lontano scintillante. Il quintetto non ha paura di niente, neanche di affrontare un mostro sacro come Franco Battiato. La cover di Up Patriots to Arms e il relativo videoclip in Heavy Rotation su Video Music contribuiscono notevolmente al successo di album e band, che inizia a esibirsi ovunque, anche alle feste dell'Unità. Ma in scaletta di cover ce n'è un'altra. Vi ricordate quel 18 aprile scritta da Lanfranco Bellotti sulla vittoria della DC nelle elezioni del 1948, diventata famosa nelle versioni cantate da Giovanna Daffini e da Giovanna Marini?
Ah!
siamo tornati dove avevamo cominciato, alla libertà, che contraddistingue anche l'altro disco di cui vi parlo brevemente oggi, uscito il 1 settembre 1994, Wild Honey, quarto album della metal band svedese Tiamat. Il frontman e autore Johan Edlund parla di vita, morte e spiritualità in un mondo disperato, scardinando i canoni del metal scandinavo con prog, psichedelia, ambient e persino musica classica. Proprio come il lavoro di Disciplinata, Wild Honey è imprevedibile e schizofrenico, alterna linee orientaleggianti, chitarre distorte, aperture orecchiabili, sussurri e urla. Ascoltate Whatever That Hurts e, se vi va, nel frattempo, seguitemi qua e là sui social. Grazie! Alla prossima puntata di 30x30, il mio 1994 in musica.
Thank you.
al 1994, siamo tornati ai giorni d'oggi con The Smile e questo era Read the Room. Grazie mille a Francesco Locane che ci fa ripiombare sempre nei ricordi, dolci ricordi musicali, beh non proprio dolcissimi oggi, ma sì, meravigliosi ricordi musicali. Grazie ancora a Francesco Locane, il suo 30x30, il suo 1994. In musica tornerà molto molto presto qui sulle frequenze di Radio Popolare. Allora, adesso è il momento invece di parlare di attori, attrici, la seconda vita di questi attori e di queste attrici che appunto dal mondo del cinema sono finiti poi nel grande successo, mondo di grande successo delle serie televisive, soprattutto negli ultimi anni. Devo dire che le serie televisive hanno avuto ovviamente un grandissimo successo e molti attori, attrici che non lavoravano più, diciamo, come prima, o altri che semplicemente hanno avuto delle buone idee, sono appunto diventate delle star invece delle serie televisive. Ne parliamo con la nostra Alice Cucchetti. Oggi faremo la prima, diciamo, il primo collegamento di una serie di collegamenti in cui parleremo appunto di queste attrici e questi attori. Se anche a voi vengono in mente dei nomi che volete comunque suggerirceli o parlarci dei vostri attori, diciamo, di cinema preferiti, poi che hanno avuto una seconda vita nelle serie TV, fatelo scrivendoci al 331 6214 013. Adesso ci colleghiamo con Alice Cucchetti. Allora, parte oggi qui a Playground un appuntamento che sarà un appuntamento a scadenza, credo, mensile, o forse di più, perché abbiamo troppe persone di cui parlare. Io e Alice Cucchetti. Buongiorno Alice.
Buongiorno a tutti e a tutte, ciao.
Allora, con Alice abbiamo pensato appunto di creare questa sorta di rubrichetta all'interno di Playground che abbiamo chiamato la seconda vita degli attori e delle attrici, ovvero parlare di quelle attrici e quegli attori molto molto conosciuti, molto bravi, molto famosi e molto premiati, che hanno avuto una gloriosa carriera nel cinema e che ad un certo punto hanno iniziato invece ad avere appunto una seconda vita attoriale nelle serie televisive, che è l'argomento di cui di solito parliamo con te, Alice. Allora, abbiamo stilato un po' una lista e sono davvero tantissimi gli attori e le attrici che hanno appunto stanno avendo questo percorso molto interessante grazie anche alla grande successo in generale della serialità televisiva. E abbiamo deciso di fare questa piccola analisi di questi attori e attrici. Oggi abbiamo deciso di partire con un'attrice incredibile.
Sì, infatti quello che volevo dire è proprio che un tempo di solito il percorso era inverso, no? C'era chi iniziava in televisione e poi diventava, soprattutto se la serie in cui recitava aveva abbastanza successo, tentava il salto al grande schermo, perché comunque veniva ancora percepito come molto distante. Se tu eri un attore televisivo eri un pochino meno prestigioso, tra virgolette, rispetto a un attore che invece è un attore cinematografico. Negli ultimi anni le cose sono molto cambiate e infatti sempre più attori di cinema si mettono alla prova con le serie TV, anzi a volte, come l'attrice di cui parliamo oggi, lo cercano attivamente. Vabbè, l'attrice di cui parliamo è Nicole Kidman, sì. Riveliamo
il grande nome Nicole Kidman, bellissima, bravissima attrice australiana-americana, esatto, sì. Lei lo sappiamo, ha avuto una carriera incredibile nel cinema, ha vinto anche un Oscar per il film The Hours, ma insomma di film famosissimi ne ha fatti tantissimi, da Eyes Wide Shut, appunto The Hours e tutti gli altri famosissimi appunto film in cui ha recitato, una vita anche piuttosto movimentata, con questo suo primo matrimonio con Tom Cruise e la sua fuga, fortunatamente per lei, da Scientology, da tutto quel mondo, e adesso una vita familiare felicissima e quindi, diciamo, abituata ai cambiamenti, Nicole.
Sì, assolutamente, ma infatti è interessantissimo il suo percorso perché per certi versi, sì, è molto sintomatico delle attrici hollywoodiane. Oggi sta un po' cambiando questa cosa, però lei ha ancora fatto in tempo a appartenere a quella generazione di attrici hollywoodiane che una volta raggiunta la mezza età, che poi definiamo insieme quale può essere, però insomma, a un certo punto, dopo un periodo, almeno 2 decenni di grande successo, perché lei comunque Tom Cruise l'ha conosciuto sul set di Giorni di Tuono, che è un film del 1990,
Sì.
e poi per tutti gli anni 90 e tutti i 2000 lei ha avuto una grande carriera cinematografica. E poi è un pochino sparita, come casualmente succede quando le donne non sono più ventenni. E in questo caso è interessante che lei abbia trovato nella serialità televisiva uno spazio in cui può avere accesso a dei ruoli che un pochino riesce a costruirsi su misura e anche poi un ruolo produttivo, perché lei è molto spesso produttrice delle serie in cui compare. E tutto è cominciato nel 2017 con Big Little Lies, che è stata una serie in cui tra l'altro lei recitava insieme a Reese Witherspoon, che è un'altra attrice che ha avuto un grande successo cinematografico, forse un po' meno prestigioso di quello di Nicole Kidman, perché era soprattutto recitava soprattutto nelle rom-com che vengono considerate per qualche ragione meno prestigiose dei
Sì,
film drammatici,
anche se anche
però ha vinto un
Reese,
Oscar,
infatti, anche lei
certo.
ha vinto un Oscar, un film bellissimo sulla con la vita di Johnny Cash, Walk the Line.
Sì, ha vinto un Oscar interpretando June Carter Cash, però sì, insomma, loro insieme hanno prodotto Big Little Lies, questa serie per HBO, diretta da Jean-Marc Vallée, che è era un regista canadese che purtroppo è scomparso prematuramente qualche anno fa e che ha avuto un enorme successo e ha rilanciato la carriera di entrambe e soprattutto quella di Nicole Kidman, proprio perché lei poi ha intrapreso questa sorta di modus operandi. Ma questo lo fa anche Reese Witherspoon, trovano dei bestseller in genere con protagoniste femminili, magari anche appunto non più giovanissime, eccetera, e li adattano a miniserie. In questo modo riescono ad avere, a conservare, direi, questa allure di prestigio nel prodotto televisivo. Ecco, non è che si mettono a fare Law and Order 24 episodi all'anno, che è un impegno grosso, che poi è per quello, no, che di solito c'è la differenza fra attori televisivi e attori cinematografici, perché una volta fare l'attore televisivo voleva dire che tu avevi un impegno tutto l'anno, dovevi fare 24 puntate in un anno e quindi facevi quasi solo quello. E invece così, facendo le miniserie, riescono anche comunque a continuare una carriera parallela sul grande schermo.
Tra l'altro, in Big Little Lies, che è molto bello, l'abbiamo visto entrambe le
Sì.
serie, davvero una bellissima serie. Ci sono anche altre attrici che dal cinema, appunto, sono
Certo.
poi andate verso la serialità televisiva. Ne ricordo una su tutte, Laura Dern, anche lei bravissima attrice, tra l'altro figlia d'arte, figlia di attori, e
Certo.
anche lei grande personaggio del cinema, un po' dimenticata negli ultimi anni, e poi anche lei ha avuto questo personaggio, tra l'altro, incredibile in
Laura Dern è diciamo che se Nicole Kidman negli ultimi anni veramente tanto si è spostata sulla serialità televisiva, ma non perché non abbia offerte cinematografiche, perché ne avrà sicuramente, è che credo che proprio lei si trovi molto a suo agio. Per esempio, in questo momento, questa settimana proprio andrà in onda su Prime Video l'ultima puntata di Expats, che è una serie che lei ha anche prodotto e di cui lei è protagonista, girata e ambientata a Hong Kong, in cui lei ancora una volta, perché i ruoli sono molto simili, interpreta la ricca moglie di un uomo d'affari in crisi con la sua vita che va in pezzi, con una grande tragedia. Sono ruoli che le consentono di dimostrare anche tutto il suo range, la sua abilità di attrice drammatica, e sono molto costruiti su misura anche sul fatto che lei è così elegante, così longilinea, eterea. Insomma, non è che può interpretare proprio qualsiasi parte di Nicole Kidman, direi, è persino troppo sovrumana. E quindi in qualche modo se li costruisce su di sé. Invece Laura Dern, anche lei, che aveva già fatto una serie nel 2010 che si chiamava Enlightened, sempre HBO, negli ultimi anni sta un po' fai un po' entrambe le cose. Ha vinto l'Oscar per Marriage Story, che comunque è una storia, storia di un matrimonio, sì, che comunque era un film ed è successo qualche anno fa, insomma non troppo anni fa, però nello stesso tempo anche lei ha fatto diversi ruoli cinematografici, e per Big Little Lies aveva vinto l'Emmy con questo personaggio di donna in carriera arrabbiatissima, sempre sull'orlo di una crisi di nervi, ma un pochino erano tutte sull'orlo di una crisi di nervi in Big Little Lies, bisogna dire.
Sì, per motivo o per l'altro, chi più giustificato, chi meno, assolutamente. Quindi sì, è vero, devo dire che tra tutte le attrici che abbiamo nominato, sicuramente Nicole Kidman forse è stata quella, ed è tuttora quella più conosciuta, con una comunque una carriera hollywoodiana piuttosto incredibile, perché comunque ricordiamo che Nicole Kidman ha veramente, come dicevi tu, dagli primi anni 90 fino a pochissimi anni fa, ha sempre recitato in mega blockbuster americani e anche australiani, di cui è la sua terra, sì, cui lei tiene moltissimo.
Tra l'altro recentemente, questo è un caso, però su Disney Plus invece è apparsa una, non so se vi ricordate il blockbuster Australia che aveva fatto Nicole Kidman e con Hugh Jackman insieme a Baz Luhrmann, che è il, sì, regista anche di Moulin Rouge, di Elvis, eccetera. Ecco, Baz Luhrmann ha deciso di rimontare tutto il materiale che aveva di quel blockbuster, trasformandolo in una miniserie, quindi tra tutte le altre cose televisive che Nicole Kidman sta facendo, qualche mese fa su Disney Plus è approdata questa Faraway Hands, che in realtà è Australia, che è un film di 15 anni fa, credo, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, comunque di un bel po' di tempo fa, rimontato come una miniserie, quindi è un po' onnipresente. La troviamo anche su Paramount Plus, ha fatto una serie militare action che si chiama Operazione Speciale Lioness, che è completamente diversa, però anche lì non è la protagonista ma ha un ruolo importante, e poi aveva fatto The Undoing, aveva fatto Nine Perfect Strangers, insomma è, sì, proprio, aveva fatto la seconda stagione di Top of the Lake, che era una serie neozelandese diretta da Jane Campion, quindi anche nella TV spazia tra i ruoli, pur continuando a cercare attivamente questi personaggi, insomma, molto tormentati, che insomma, è giustamente lei è un'attrice drammatica bravissima e quindi insomma fa vedere quanto è brava.
Sì, devo dire che l'ho sempre amata moltissimo come attrice, perché proprio è una di quelle davvero brave, che tra l'altro è passata sicuramente anche da generi diversi. Io mi ricordo, con grande fatica l'ho visto, però film di Lars von Trier proprio con lei,
sì, Dogville,
esatto, si chiamava Dogville, ma anche altri film un po' più leggeri, da Moulin Rouge fino al
Moulin Rouge leggero.
Beh,
comunque finisce malissimo.
Finisce malissimo, è così, poi magari è appunto una commedia musicale, no? Moulin Rouge.
Sì, no, diciamo, ci sono dei momenti di comicità sicuramente, sì, nel film, anzi lei ci dà dentro, però mi viene difficile pensare a leggero, perché
no,
comunque poi alla fine è la è una rivisitazione della Traviata.
Sì, sì, piuttosto drammatico, è vero. Comunque sicuramente la cosa che mi piace molto anche di Nicole Kidman è questo, appunto, essere un artista, ma anche una donna di business a 360, sì, gradi, perché appunto la ritroviamo come interprete bravissima appunto nelle serie TV che abbiamo nominato, ma anche proprio come produttrice. Lei e la sua compare Reese Witherspoon penso che stiano lavorando, sì, ancora.
Entrambe due case di produttrici diverse, quella di Reese Witherspoon si chiama Hello Sunshine, quella di Nicole Kidman adesso non mi ricordo, hanno fatto delle cose insieme. Reese Witherspoon ha ancora più un modus operandi molto, come dire, quasi militaresco, nel senso che lei ha anche un book club molto online, molto frequentato, e lei sceglie dei libri, li fa balzare in testa alle classifiche del New York Times, facendoli comprare a tutti i seguaci del suo book club, e poi ci trae la serie, che comunque è spirito imprenditoriale editoriale ammirevole, sì, devo dire.
Magari di Reese Witherspoon riparleremo in una delle nostre, sì, prossimi appuntamenti con le seconde vite degli attori e delle attrici. Per adesso, se potete, recuperatevi Big Little Lies se non l'avete visto, perché è davvero una bellissima serie televisiva, e poi ci guarderemo anche questa nuova, appunto, che è uscita proprio più recentemente, sempre con la star di oggi, Nicole Kidman. Come si chiama,
Nicole,
tra l'altro?
La... Che anche una... anche una cantante, stavo dicendo, ha anche cantato, insomma, Nicole Kidman, aveva fatto quel pezzo con Robbie Williams e poi comunque in Moulin Rouge.
Something Stupid, sì, la ricordo.
Sì. La serie che è in onda, che finisce questa settimana, si intitola Expats.
Bene, allora ci concentreremo anche su questa, Expats. Grazie mille, Alice, esatto. Cucchetti, e ci risentiamo per il prossimo attore o attrice, e così scopriremo qualcosa in più di questi nostri beniamini che vediamo anche sul, certo, sul piccolo schermo. Grazie ancora, Alice.
Grazie.
Buona giornata. Goes, per concludere la puntata di oggi, grazie ancora ad Alice Cucchetti. Abbiamo parlato di Nicole Kidman, presto parleremo di un altro attore o attrice e la sua seconda vita nella serialità televisiva. Grazie anche a Francesco Locane, che oggi ci ha regalato un'altra puntata di 30x30, e grazie a tutti voi ascoltatori. Anche Marco ci scrive che Nicole Kidman è strepitosa in Bombshell di recente, poi Stefano che ci parla di William Macy in Shameless come attore e la sua seconda vita. Sicuramente riparleremo di tutto questo molto molto presto. Per adesso io vi devo salutare, perché ci sono le notizie di Popolare Network e tra pochissimo c'è anche Muoviti Muoviti. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora qui su Playground. Una buona serata a tutti voi da Elisa Graci. Ciao!